Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Agnostica.
Agnostici che a motivo della questione di Dio non trovano pace, persone che soffrono a causa dei loro peccati e hanno desiderio di un cuore puro, sono più vicini al regno di Dio di quanto lo siano i fedeli di routine, che nella Chiesa vedono ormai soltanto l'apparato, senza che il loro cuore sia toccato dalla fede. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, Pagine, Fogli, Parole, Radio Vaticana in diretta, 105 Live. Così il Santo Padre, ieri pomeriggio all'aeroporto di Fribourg, durante la Santa Messa. Ai fedeli di routine, coloro che dicono a parole di aderire al Vangelo ma poi vivono di abitudine, erano dunque indirizzate le raccomandazioni promemoria del Santo Padre di ieri. Non contano le parole, ha detto ancora durante la messa, ma l'azione, l'agire, le azioni di conversione e di fede. Gesù, nel suo messaggio, si rivolge agli anziani del popolo di Israele, agli esperti di religione, che prima dicono sì alla volontà di Dio, ma la loro religiosità diventa presto routine e Dio non li inquieta più. Allora è proprio routine il mio spunto di oggi. Allora, la routine di una fede senza slancio, senza commozione, senza partecipazione, perfino senza dubbi. Questo è lo spunto che prendiamo dunque dalla Santa Messa di Friburgo, che ha siglato il pomeriggio di ieri del Santo Padre in Germania, poco prima della partenza, poco prima del ritorno in Vaticano. Routine, ovvero abitudine. Allora, essere cristiani per abitudine, in maniera così soltanto di facciata. chi è cristiano di routine vede nella Chiesa, ha detto il Santo Padre, soltanto l'apparato, ma il suo cuore è in realtà intonso nei confronti della fede, non è toccato dalla fede. Routine è un modo così abitudinario, il modo concreto di procedere nelle attività quotidiane senza pensarci troppo. Può anche avere dunque una connotazione negativa, come in questo caso, nel senso di una ripetizione monotona. Viene dal francese route, strada, e a sua volta route in francese deriva dal latino via rupta, cioè via aperta, strada battuta, strada consueta, strada che si fa tante volte al giorno. I cristiani che sono di routine sono sulla strada battuta della fede, cioè nel senso non positivo del cammino, ma su una strada che viene ripetuta così, senza pensare, tante volte al giorno. Una strada sicura proprio perché continuamente frequentata.
Fragen wir uns darum, auch vom heutigen Evangelium her,
Allora
wie steht
interroghiamoci anche a partire dal Vangelo di oggi, come è il mio rapporto personale con Dio nella preghiera, nella partecipazione alla messa domenicale, nell'approfondimento della fede mediante la meditazione della Sacra Scrittura e lo studio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Cari amici, il rinnovamento della Chiesa, in ultima analisi, può realizzarsi soltanto attraverso la disponibilità alla conversione e attraverso una fede rinnovata.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli. Pensieri.
Parole.
Five Live, Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi ci siamo imbattuti nella parola routine, essere cristiani di routine, essere per la strada battuta della fede, una fede che viene perseguita dunque non come un percorso attentamente cercato, spesso ricco di ostacoli, di difficoltà, si preferisce spesso invece la strada più facile, quella che tutti percorrono così ripetitivamente, senza interrogarsi. Battere sempre la stessa strada, procedere di routine. Chiaro che la strada è poi una metafora importante per il cristiano che sulla strada incontra il samaritano, per esempio, e lo soccorre, ha occasione di soccorrerlo, che sulla strada di ogni giorno può arrivare a farsi santo e che sulla strada ripercorre ciascuno come può la via dolorosa che portò Gesù in cima al Golgota. Quindi strada può essere anche un senso positivo, no? Di conquista della fede, purché non venga percorsa appunto con questo spirito ripetitivo di facciata. E a proposito di routine, di come possiamo abituarci ai gesti e ai pensieri di ogni giorno senza farci sfiorare dal dubbio, ci sono notizie, ad esempio, che non dovrebbero mai generare assuefazione, mai essere subite, digerite nella routine giornaliera del nostro pasto informativo, appunto. Leggo per esempio dal Messaggero, ma la notizia è riportata anche da altri quotidiani. Si uccide al bar, il locale resta aperto. Torino, cadavere dietro un paravento, la titolare. Aspettavamo clienti. Come tutte le domeniche mattina è uscita di casa verso le 9, si è seduta al suo bar preferito, da sola, ha ordinato la colazione, ha sfogliato i giornali. Finiti cappuccino e brioche, i camerieri si aspettano che la signora li saluti, come sempre, e lasci la mancia sul tavolo. Lei invece si alza e va verso il bagno. Un rumore sordo, un tonfo misto al fracasso delle tazzine. La signora, 66 anni, ha chiuso la porta, ha tirato fuori i documenti dalla borsa e si è sparata un colpo. È adesso che il dolore della signora viene sepolto dall'indifferenza. Un paravento davanti al bagno, la rimozione del cadavere, la pulizia del pavimento. Lo spettacolo deve continuare. I vassoi di pasticcini devono continuare a far incassare denaro. La giornata è di quelle buone. Un pietoso nastro annodato dalla polizia tiene i curiosi lontani da quella porta, mentre fuori volteggiano gli aperitivi e i bambini leccano gelati. Qualcuno si allontana, pochi. Allora, questa è una notizia presa dal Messaggero, dalla cronaca del Messaggero di oggi, la routine della vita quotidiana che continua nonostante il gesto drammatico in nome del Dio denaro. E anche con routine rischia di essere guardata la foto davvero agghiacciante pubblicata peraltro accanto a una foto pubblicitaria che richiama lusso, bellezza, ricchezza. È la foto di un uomo che raccoglie resti umani nella fossa comune rinvenuta a Tripoli. E l'articolo di commento a questa foto titola «Fosse comuni a Tripoli, martiri del regime, risalirebbero al massacro nel carcere di Abu Salim del 1996. Sono stati trovati i resti di 1270 detenuti. Questi detenuti furono uccisi, molti dei quali oppositori del regime. 15 anni e la sabbia del deserto non hanno scartavetrato il nome, scritto con il pennarello nero, dentro ai pantaloni di cotone. Quel che resta di Harbi è la divisa da carcerato a strisce, nelle tasche una siringa e una fiala. I soldati scavano con le mani, raccolgono le ossa nei barattoli, indicano un grosso femore, troppo lungo per appartenere a un uomo, forse è di un cammello, morto davanti al muro di cinta bianco». La foto, questa foto che vi dicevo agghiacciante, che non dovrebbe proprio far parte della routine di ciò che, dei nostri sguardi, di ciò che guardiamo, raffigura un uomo in ginocchio per terra in mezzo a un campo, a mezzo a terriccio, un campo scavato. Ci sono altre persone in distanza alle sue spalle. Quest'uomo con una mano si regge, si asciuga la fronte dal sudore, con l'altra mano tiene una pentola con dentro delle ossa ed è agghiacciante, potrebbero sembrare a uno sguardo di routine, appunto, ossa animali pronte per, non so, per il brodo. Colpisce, ripeto, anche l'affiancamento così rutinario davvero, di routine redazionale, con una grande foto pubblicitaria di una casa di moda. E forse anche a questo accostamento redazionale di routine non dovremmo fare noi abitudine, non dovremmo subire appunto questa routine di contagio fra lusso e orrore. Sempre dal Corriere della Sera vorrei poi segnalarvi l'articolo che Gian Antonio Stella dedica a San Francesco. San Francesco tradito due volte. Il titolo, prima dal fascismo, sintetizza Stella nel suo articolo, il fascismo che usò San Francesco per rinvigorire lo spirito nazionalista durante la guerra di Etiopia e ora dagli italiani spendaccioni incapaci di fare oggi i sacrifici necessari alla situazione di crisi. Ma soprattutto nell'articolo viene segnalato il bel successo ieri della Marcia della Pace Perugia-Assisi, seguita non certo per routine da migliaia di persone e anche da qualche politico, forse sincero, forse invece in cerca di un po' di pubblicità. Bella la foto, un tappeto, il tappeto di stoffa di una bandiera della pace, quella che riporta i colori dell'iride, che idealmente accompagna in prospettiva verso la Basilica del Santo con tanta gente che fa da corona a questo lungo drappo usato come tappeto, come accompagnamento appunto verso la Basilica.
Smile. Though your heart is aching, smile. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
so near. That's the time you must keep on trying to smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you
routine. Oggi divaghiamo su questa parola presa dal francese, usata ieri due volte dal Santo Padre nel corso della messa di Friburgo. Ha detto: agnostici che a motivo della questione di Dio non trovano pace, persone che soffrono a causa dei loro peccati e hanno desiderio di un cuore puro, sono più vicini al regno di Dio di quanto lo siano i fedeli di routine, che nella Chiesa vedono ormai soltanto l'apparato senza che il loro cuore sia toccato da questo, dalla fede. Se la scienza seguisse sempre le stesse strade, battesse sempre le stesse strade, si accontentasse della routine, non arriverebbe davvero a nulla. Studiando, immaginando vie sempre nuove alternative, ecco che gli scienziati sono arrivati alla singolare scoperta che rischia di rivoluzionare il nostro rapporto con la realtà, con il mondo che ci circonda, di sovvertire, insomma, la nostra routine. E il servizio di Chiara Spoletini.
Il mondo della fisica è stato sconvolto dalla notizia secondo la quale esisterebbe qualcosa di più veloce della luce, i neutrini, che sono delle particelle subatomiche che, per l'esperimento che prende il nome di Opera, effettuato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso, sono state lanciate dal CERN di Ginevra ai laboratori nazionali del Gran Sasso, distanti 730 chilometri dalla capitale svizzera. A spiegarci cosa è successo durante questo viaggio è con noi oggi il dottor Giovanni Bignami, fisico e scienziato italiano e primo italiano presidente del Comitato Mondiale per la Ricerca Spaziale.
Chi lo sa cosa è successo di preciso. Certo, i neutrini non si sono fermati a bere un caffè, nel senso che sono andati velocissimi. Apparentemente sono arrivati 60 nanosecondi, 60 miliardesimi di secondo prima del tempo previsto per la velocità della luce. E questo evidentemente è una cosa sconvolgente che contraddice tutta la teoria della relatività e molta parte della fisica che conosciamo. Diciamo subito che l'esperimento non è ancora confermato, il dato è affascinante, ma non possiamo ancora prenderlo per oro colato.
Quindi possiamo considerare quasi infranta la barriera spazio-tempo o i neutrini hanno trovato un'altra dimensione su cui viaggiare?
Chi lo sa. I teorici sono al lavoro. Ripeto, adesso bisogna capire la realtà del risultato. Certo, se fosse vero vuol dire che gli effetti arrivano prima delle cause, secondo la teoria della relatività generale. Il telefonino suona prima che quell'altro faccia il numero o cose del genere, capisci? Apparentemente è impossibile.
E stiamo entrando quindi in un territorio sconosciuto della fisica nel quale si potrebbero incontrare per esempio nuove dimensioni o addirittura una nuova costante fondamentale dell'universo, come ha detto Roberto Petronzio, presidente nazionale dell'Istituto di Fisica Nucleare.
E certo, Roberto ha ragione, anche noi astrofisici, io sono presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in Italia, saremo piuttosto interessati al risultato così, perché cambia le fondamenta dell'universo e quindi per esempio una nuova costante collegata all'espansione dell'universo, eccetera. Direi che sarebbe affascinante se fosse così.
Cosa accadrebbe effettivamente se la velocità della luce fosse superata, se questo risultato venisse confermato?
Se questo risultato venisse confermato, bisognerebbe cominciare a lavorare di brutto per capire cosa vuol dire. Io certamente non lo so, ma credo che non lo sappia nessuno in questo momento, per esempio capire se questa è una proprietà solo di questo tipo di particelle, che peraltro abbiamo già osservato altre volte in condizioni astrofisiche e non si comportavano così, quindi bisognerebbe capire perché queste proprio sì, se è una proprietà generale. Se fosse una proprietà generale, bisognerebbe riscrivere almeno parte della teoria della relatività che Einstein scrisse più di un secolo fa. Certo, le teorie della fisica vanno avanti finché non si prova che bisogna aggiornarle.
E questa scoperta potrebbe essere una conseguenza di un errore umano o è esclusa questa possibilità?
Per amor di Dio, certo che potrebbe essere la conseguenza di un errore umano come tutto quello che noi scienziati facciamo. Devo dire che le persone che hanno fatto, che hanno notato questo risultato a me, sono sembrate estremamente serie, attente e hanno presentato il risultato dopo aver cercato disperatamente di dimostrare prima di tutto loro stessi che non era vero. Non sono riusciti a dimostrare che non era vero e correttamente l'hanno presentato alla comunità scientifica. Naturalmente rimane vero che un errore ci può essere dentro, che nessuno però ha ancora visto.
Allora io ringrazio il dottor Giovanni Bignami per averci meglio presentato questa nuova situazione nella quale ci troviamo. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Grazie dottor Bignami.
Grazie a lei, buongiorno.
Tra le pagine fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta, oggi divaghiamo su routine. Per routine facciamo spesso gli stessi gesti, diciamo le stesse parole, e a volte pensiamo gli stessi pensieri. La routine è rassicurante, può esserlo anche in un matrimonio, ahimè, in un rapporto personale, nel mondo del lavoro. Ed è la fine degli slanci, la fine della creatività, la fine del dubbio. La routine della catena di montaggio, del lavoro al nastro trasportatore, della vita di fabbrica in generale, e questa merita davvero un pensiero. Il destino dell'operaio è di trovare spesso, purtroppo, nella routine la causa, il motivo, la giustificazione della propria alienazione. Ma l'alienazione è un concetto esteso che investe non soltanto gli operai, i lavoratori delle fabbriche, ma un po' tutto l'uomo. Routine, un pericolo, battere sempre le stesse strade, ripetere sempre le stesse formule, pensare di credere, pensare di essere fedeli al Vangelo e in realtà ripeterlo e replicarlo solo con gesti e pensieri di facciata. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Per spezzare la routine di insegnamenti scolastici ripetitivi, tradizionalisti, diciamocelo un po' noiosi, vorrei segnalarvi un bel libro da consigliare anche e soprattutto a insegnanti, insegnanti di lettere, di italiano, di storia, di filosofia, di musica, di Massimiliano Lepratti, De André in classe. Per le edizioni missionarie italiane. Ecco, sì, sono iniziate da poche settimane le scuole, allora un bello spunto per proporre in maniera alternativa lo studio della storia, appunto della filosofia, della letteratura. Vi leggo dalla quarta di copertina. Fabrizio De André si rivela ancora oggi, ad anni di distanza dalla sua morte, uno dei rari personaggi capaci di parlare ai giovani. Il libro, accanto a un percorso sulle origini delle opere del cantautore genovese, propone spunti per lavorare nel mondo scolastico a partire proprio dalle sue canzoni. Un viaggio affascinante attraverso letteratura, musica, storia e filosofia che stimola l'interesse degli studenti e apre a un rinnovamento della didattica. L'autore Lepratti, Massimiliano Lepratti, è musicista, diplomato in violino, ma è un laureato in scienze politiche, ha collaborato tra l'altro con il mondo delle organizzazioni non governative nella cooperazione allo sviluppo e si occupa particolarmente di ricerca pedagogica e didattica, soprattutto nell'ambito delle relazioni tra Nord e Sud, e questo giustifica anche l'interesse da parte di una editrice come la EMI, l'editrice missionaria italiana, che appunto, come dice il nome, ha tra i suoi obiettivi la missionarietà, quindi la divulgazione del messaggio di Cristo in ambiti non tradizionali, non di routine, vorrei dire. Allora, vorrei leggervi poche righe dalla introduzione dello stesso autore a questo volume. Complessivamente, la forza pedagogica delle scelte di fondo, la qualità artistica e didattica delle doti specifiche fanno di Fabrizio De André uno dei rari personaggi capaci di parlare ai giovani e un possibile tramite per far apprezzare loro le discipline cui egli stesso si era appassionato: la letteratura, la storia, la filosofia. Un bravo insegnante saprà utilizzare le canzoni del cantautore non solo come diversivo delle ore di lezione, ma come stimolo per motivare molti giovani allo studio. Compito di questo libro è dargli una mano. Allora, vi ho segnalato di Massimiliano Lepratti, De André in classe, editrice missionaria italiana.
Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai. Poi mai vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose? Così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza.
Oggi, cari amici, stiamo divagando sulla parola routine. Ci sono alcuni che vivono una fede di routine, ha detto in sostanza ieri il Santo Padre durante la messa di Friburgo. Sempre la stessa vita, sempre gli stessi gesti ripetitivi, la facciata della fede, della sostanza. Invece, ha ricordato, non contano le parole, ma l'agire, le azioni di conversione alla fede. Gesù rivolge il suo messaggio ai sommi sacerdoti, agli anziani del popolo di Israele, cioè agli esperti di religione del suo popolo. Essi prima dicono sì alla volontà di Dio, ma la loro religiosità diventa presto routine e Dio non li inquieta più. Per questo avvertono il messaggio di Giovanni Battista e il messaggio di Gesù come un disturbo. E allora è implicito l'invito del Santo Padre a farci disturbare, a farci inquietare dal messaggio di Cristo, a non aderirvi in maniera esteriore e ripetitiva, ma a lasciarcene guidare sulla via del dubbio, della sostanza, della fede. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.